Pietro, prima hai parlato di egoismo, hai usato il termine egoista quando parlavi di San Francesco e del fatto che si può scegliere di vivere più nello spirito che nel corpo. Volevi
No,
usare un altro
io non
termine.
è che l'ho chiamato egoista, eh.
No, però hai detto la via dello spirito è una via egoista. Hai detto così. L'hai detto con un tono che voleva dire uso questo termine, ma non dovrei usarlo, però ti chiedo
No,
conferma.
no, 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 era neutro, era neutra la cosa. Il concetto era questo, così come la coscienza e il vitale sono una polarità, così l'egoismo e l'altruismo sono una polarità essenziale all'evoluzione. Allora, vi faccio la stessa lemniscata. Egoismo e altruismo. Siccome, diciamo, il perfetto equilibrio tra l'amore di sé e l'amore dell'altro si ha soltanto quando si è una cosa sola. Soltanto quando siamo una cosa sola posso amare l'altro soltanto amare me stesso e amo l'altro tanto quanto amo me stesso. Finché siamo in evoluzione, non ancora perfetti, dobbiamo alternare. Così come anche i fenomeni di vita, i fenomeni di coscienza si alternano. E l'alternanza, così come noi alterniamo il maschile e il femminile nelle varie incarnazioni, ognuno di noi, prima di nascere, deve decidere, deve scegliere. In questa vita che mi sta davanti, non posso dar precedenza all'amore di me e dar precedenza all'amore degli altri. Devo scegliere o l'uno o l'altro. L'altra ultima volta ho preferenziato la mia evoluzione e gli altri li ho considerati maggiormente come strumento per la mia evoluzione. Allora, la mia evoluzione, l'egoismo è la scelta di dar precedenza alla mia evoluzione e l'altruismo do precedenza alla tua evoluzione. Cosa è meglio? La giusta alternanza, il giusto equilibrio. Però si devono alternare, non posso dare la precedenza a tutti e due contemporaneamente. Una mamma dice: adesso ho i bambini piccoli, però io a questo punto voglio insomma fare una vacanza, supponiamo, no? Naturalmente la mia evoluzione è reale soltanto quando, rendendo me stesso più ricco, evolvendo maggiormente, sono poi in grado di concorrere all'evoluzione altrui. Però deve scegliere adesso. Se fa una vacanza non può contemporaneamente dedicare 10 giorni, 10 ore al giorno ai suoi bambini. Adesso si pone la domanda. Qual è il giusto modo di alternare? Anche nella vita poi si alternano, naturalmente, però diciamo, il carattere complessivo di una vita deve dare precedenza o all'uno o all'altro. Qui in sala ci sono tutte persone, ognuno di noi nel suo io superiore si è ripromesso questa volta o di dare un minimo di precedenza alla sua evoluzione e gli altri gli servono, oppure di dare un minimo di precedenza all'evoluzione altrui, anche se non lo portiamo a coscienza, e io sono a servizio, maggiormente a servizio degli altri. E una persona è insoddisfatta, è infelice finché non trova la volontà primigenia, complessiva del suo io superiore sulla sua vita. Perché se uno si è riproposto, supponiamo, questa volta ho bisogno, altrimenti non ho più nulla da dare, questa volta ho bisogno di mettere in primo piano la mia evoluzione. Adesso si incarna, arriva a 15 anni, 15, 20 anni, eccetera, viene accalappiato in seminario, diventa missionario, e allora la Chiesa gli ha tutto imbottito di altruismi, eccetera, si sente un farabutto se non si dedica all'evoluzione altrui. E dopo 5 anni da missionario si piglia una depressione che non finisce più. E perché? Poi non si è mai chiesto che cosa si è riproposto il mio spirito. Il mio spirito si è riproposto proprio l'opposto di ciò che sto facendo. Questa volta il mio spirito si è detto no, stavolta se tu vuoi essere la volta successiva veramente in grado di contribuire all'evoluzione altrui, questa volta devi pensare un pochino a te stesso. Quindi lui nel suo spirito si è incarnato con l'intento di dare questa volta, padronissimo di farlo, ognuno lo deve in alternanza farlo, precedenza alla sua evoluzione, e sta facendo l'opposto. Come può essere soddisfatto, come può essere contento? Quindi la domanda fondamentale del morale è: chi sono io e cosa mi sono riproposto? Cosa vuole il mio spirito in questa vita? E dove ci sono polarità significa che bisogna scegliere. Che bisogna scegliere. Io non posso contemporaneamente mettere in primo piano la mia evoluzione e in secondo piano quella degli altri e contemporaneamente mettere in primo piano l'evoluzione degli altri e io mi metto a servizio. Quindi questa scienza dello spirito ci dà un minimo di realismo di vita, cioè altrimenti viviamo da bambini che vorrebbero avere tutto e volendo avere tutto non hanno nulla, hanno soltanto scontentezza. Allora se noi togliamo tutti i moralismi e diciamo questa posizione di dar precedenza alla mia evoluzione è non meno che l'altra amore agli altri, perché come passo successivo mi mette in grado, mi rende capace poi di contribuire all'evoluzione altrui. Quindi l'unica legittimità di far bello me stesso è per amore altrui. E l'unica legittimità di servire agli altri è che divento più bello io. Allora, nella coscienza, cioè il pensare, li coglie insieme. L'uno dipende in tutto e per tutto dall'altro. Io non posso contribuire agli altri se non ho nulla da dare. Però nell'esercizio concreto c'è un'alternanza, devono venire uno dopo l'altro, prima l'uno, poi l'altro, poi di nuovo l'uno, poi di nuovo l'altro. Però il pensare li vede insieme, così come la coscienza e il vitale, qui il fenomeno di coscienza e i fenomeni vitali, no? Adesso ho passato, diciamo, dalla mattina fino alla sera, sono vissuto nei fenomeni di coscienza, quindi essere svegli significa mettere i fenomeni di coscienza in primo piano. È moralmente peggio che non addormentarsi. Quando mi addormento, addormentarsi significa adesso decido di mettere in primo piano i processi vitali. Quale delle due cose è moralmente migliore? È una domanda stupida. Perché se il vitale non lo ricostruisco, non avrò nulla da bruciare e non posso esplicare la coscienza. Se poi chiedo quanto deve dormire una persona, è una questione puramente individuale. Una persona ha bisogno, si ricostruisce in 5, magari perché ha 60 anni, in 5 ore, un'altra ha bisogno di 8 ore, ognuno lo deve sapere per sé. E ognuno sa se gli basterebbero, andrebbero benissimo, 7 ore invece no, dorme 10 ore, ma lo deve dire lui però. Questo è il senso dell'individualismo etico che affronteremo sempre di più nella seconda parte. Che il pensare ti dice, diciamo, la legge fondamentale, valida per tutti, dell'interazione, ma il modo concreto di interagire è diverso e individuale in ognuno. Il modo in cui un Francesco d'Assisi fa interagire la coscienza col vitale, se lui brucia molto di più di quanto ricostruisce, sono affari suoi, come faccio io a dire da di fuori che è stato troppo ascetico? Come posso io essere la norma morale di un altro essere umano? Lo deve sapere lui. Se il suo io superiore ha deciso prima di nascere di bruciare, novalis si diceva, no? Di bruciare il suo corpo nell'arco di 29 anni, padronissimo? È la sua volontà? Quindi la libertà significa sull'altro non si può sindacare e su di me non può sindacare nessuno. Allora si è liberi. Però ho il diritto di pretendere che nessuno sindachi su di me se sono veramente coerente nel non sindacare su nessuno. Ciò che massimamente inquina e rovina i nostri rapporti sono i giudizi. E il bravo logos, la logica dell'individualismo etico, dice non giudicare, non puoi giudicare, non hai la base per giudicare l'altro. Come fai? Come fai a sapere cosa è la cosa giusta in questo momento per l'altro? Se deve consumare di più o consumare di meno, se deve essere più vitale o meno vitale, come fai a saperlo? Non lo sai neanche per quanto riguarda te? Che ti tocca andare a naso?
Quanto dico è per esigere una migliore spiegazione del rapporto tra la libertà individuale e il suo stato evolutivo. Lei,
la libertà individuale
è il suo stato evolutivo.
Il suo della libertà?
Il suo, del suo individuo. Io ho deciso, come io superiore, in questa mia incarnazione di fare questo. Quando mi incarno, perdo coscienza di ciò che mi sono proposto di fare e vivo un mio bagaglio di vissuto, di pensieri, che possono non essere rispondenti al proposito che mi sono dato come spirito che mi sono incarnato. Divento depresso, il cortocircuito aumenta, mi allontano dal pensare, sono schiacciato dal mio pensato, non riesco più a connettermi con il mio pensare. Quanto dipende dalla mia libertà individuale il poter risalire e riconoscere che devo risalire? La malattia? La conflittualità? Ma se sono depresso e vivo quella conflittualità, non ho la potenzialità di poter ricongiungermi con il pensare. E quando è dipendente invece dal mio stato evolutivo che vuole che io viva quell'esperienza?
Basta, basta, basta. Non hai detto che basta. Sei entrato in un circolo vizioso e non esci più. E mi stai chiedendo come si esce? E c'è soltanto un circolo vizioso, perché è chiuso, si continua a girarci dentro. E l'unico circolo vizioso che c'è, perché è ermeticamente chiuso, si chiama anima. L'anima che gira soltanto su se stessa. E diventa sempre chiuso, sempre più chiuso, sempre più isolato, sempre più depressivo, sempre più... E la tua domanda è, come si esce? Con la percezione, con la percezione. Certo, scusa. Concedimi di creare un pochino di suspense. Tu ci metti si metti subito l'ago, la bolla. Voi venite con cose... No, la percezione. Restiamo a terra, terra, terra. La percezione. Devo percepire il mondo esterno. Percezione. Allora, la tua domanda, tutta ingarbugliata, era la domanda che dice come faccio io a sapere cosa vuole il mio spirito? Come me lo dice? Il mio spirito mi dice quello che vuole, ma me lo dice a caratteri così cubitali, perché me lo dice attraverso tutte le persone che si è attirato vicino e quelle che ha respinto lontano, tutti gli avvenimenti. Quindi si tratta di percepire il karma, il mio destino, la mia situazione di vita, come provocazione del mio spirito a camminare oltre. Quindi esco quando mi dico, io mi trovo in quella situazione di vita della quale tutti i minimi particolari sono stati voluti dal mio io, quindi nella mia situazione di vita, compresa la mia depressione, c'è soltanto ciò che è stato voluto, permesso dal mio io, ma la volontà del mio io è sempre che io ne faccia il meglio. Allora mi chiedo, in questa situazione che devo percepire, la devo guardare bene, devo prendere sul serio tutti gli elementi di percezione della mia situazione karmica. E mi chiedo, in questa situazione concreta, non in un'altra, non catapultarmi fuori, che devo percepire, prendere sul serio, in questa situazione in cui mi trovo, io adesso qui per esempio, qual è il meglio che posso fare? Il meglio che posso fare in questa situazione è la volontà del mio io superiore, per forza. No. È la volontà del mio io superiore, per forza. Mica può volere il secondo meglio, il terzo meglio, vuole sempre il meglio. E come faccio a sapere qual è il meglio che posso fare nella situazione attuale? Provandoci, dando il meglio di me stesso. Vedi che il ciclo vizioso è sparito? Siamo usciti.
Cado in quella trappola, come faccio?
Qui è la trappola, si chiude in sé. E come dire, non dà importanza alle persone accanto a lui, alla situazione karmica.
La domanda era, l'io inferiore, come dicevamo ieri sera, è in lotta con l'io superiore.
Sì, la lotta è una categoria astratta, è la chiusura, si chiude alla volontà dell'io, questa è la lotta, o si apre o si chiude. Se si chiude è in lotta contro la volontà di Dio, se si apre non è in lotta. Ricomincia da capo.
Quando una persona cade in un profondissimo stato di depressione, vuol dire che la lotta è già conclusa, diciamo che c'è una sconfitta, perché quasi nessuno ha la forza di venire fuori da una cosa del genere.
Si è chiusa.
È chiusa, basta. Non può più venirne fuori.
No, questo non è stato detto.
E come ne viene fuori?
Quando dice, sono talmente stufo di questa depressione che voglio uscirne fuori. La tua domanda è complessa, non si può dare una rispostina. Il logos, quindi il pensare a livelli più puri che ci siano, ha risposto alla tua domanda con una storiellina, una specie di fiaba, perché non si può rispondere soltanto concettualmente, bisogna mettere delle immagini, e dice... Un padre, il Padre Eterno, aveva due figli, il primo figlio, quello più vecchio, era l'umanità che ancora era vicina al divino, però il più giovane, che è l'umanità successiva, dice, caro padre, io ho proprio ce n'ho fin sopra i capelli di te, dammi la mia parte e voglio andare. Lui gliel'ha data, è andato il figlio al prodigo. Ha sperperato tutto. Egoista, e poi quando si è accorto che non gli davano neanche le ghiande perché doveva mangiare i porci, è diventato depressivo. E la tua domanda dice, qual è la leva che gli consente di tornare? E la fiaba dice, lui è arrivato a un certo punto che si è detto, peggio non si può. Basta, voglio finire questo peggio, torno dal padre. Aspetta, perché la risposta vera alla tua domanda, che poi è una domanda di tutti, è la domanda più fondamentale, è che colui che ha creato l'uomo sarebbe disonesto se non gli avessi, non avesse immesso nella natura umana le forze che le consentono di uscire dal punto infimo dell'evoluzione. Quindi l'affermazione è, guarda che nell'uomo, anche se in questa vita si uccide e non le scopre queste forze, ci sono, le troverà nella vita successiva. Nella natura umana ci sono le forze per uscire dal punto infimo. Allora, se il depresso, questo depresso proprio a livelli assoluti che tu hai descritto, avesse intorno delle persone che pensano questi pensieri, guarda che anche nella tua natura, anche se non si manifesta in questa vita, sarà nella vita successiva, ci sono le forze che danno la possibilità di uscire da tutti gli abissi. Se è nel suo karma di avere queste persone attorno a lui, ha una maggiore chance, ha probabilità maggiori di uscirne fuori, di tirarle fuori adesso queste forze, perché i pensieri di queste persone indicano queste forze, che altrimenti lui non scorgerebbe. E se queste persone hanno veramente questo convincimento, che ognuno non le piglia dagli altri queste forze, ma ce le ha dentro, e gli concedono di restare depresso fin che vuole. Perché l'abisso ultimo del depresso è la disperazione di chi sta accanto. Quello lo uccide. Finché chi mi sta accanto dice, ma va bene, non ti preoccupare, è salvo. Quindi tutto dipende da come il pensare interpreta, capisce la natura umana. Se capisce, se coglie che ci sono certe forze o che non ci sono. Allora io dico, lo psichiatra te lo puoi dimenticare. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere lo psichiatra, complica soltanto le cose. C'è psichiatra e psichiatra, via. Il pensare dice il logos diventerebbe del tutto illogico. Se creasse una natura umana così bella, così positiva, con un pensare come facoltà all'infinito di cogliere le cose e lo rendesse passibile di cadere nell'abisso, si contraddirebbe in assoluto. Quindi deve aver creato la natura umana con la capacità, con le forze che lo fanno risalire da tutti gli abissi che ci sono. Solo così è logico, altrimenti sarebbe illogico, terminerebbe di essere il logos. E questo convincimento è indistruttibile. Oh, il Cristo lo vede che il Giuda si sta togliendo la vita. Lo vede che il Giuda si sta togliendo la vita. Fa di tutto perché non se la tolga. Giuda, no. Dice, ma dai, te ne regalo un'altra di vita. E poi un'altra. Pensiero, una cultura fondata sul pensiero che si vive una volta sola, è una cultura che è convinta che la caratteristica fondamentale della divinità è la tirchieria. Dà all'essere umano, a questo spirito, soltanto una vita. Tirchia! E il Giuda, appena morto, il cattolicesimo vorrebbe mettere all'inferno. Mia sorella suora era sicura 10 anni fa, adesso un po' meno sicura. E lui dice, nel mio libricino sul Giuda, no? Dice, ma sei così tirchio? Perché sei così tirchio? Io adesso, soltanto adesso, dopo il suicidio, capisco cosa ho fatto, perché non mi dà nemmeno una seconda possibilità di riparare, di far meglio, no? Se no sei assurdo, non sei logico. Il Padre Eterno gli dice, Cristo dice, ma certo che te lo do, eri tu che non l'avevi ancora capito. Steiner ti dice Giuda, la volta successiva Agostino.
Lì non c'è stata alternanza maschile e femminile, sempre uomo.
Sempre, due volte, scusa. Tu due volte fai subito sempre. Buon appetito, ci ritroviamo alle 4.